Eccoci qua, buonasera a tutti. Oggi parliamo di elezioni europee, sia dal punto di vista dei candidati che quindi vogliono entrare come europarlamentari, che dei professionisti, dei consulenti di comunicazione. Ed uno di questi è con noi questa sera ed è Goffredo Cardinale. Benvenuto, Goffredo.
Grazie Marco, grazie per l'invito. Grazie, un saluto a tutti. Non so se c'è già qualcuno collegato.
No, fra poco arrivano. Allora, Goffredo ci conosciamo da molti anni, lui è da una decina d'anni al Parlamento europeo, è un professionista della comunicazione che lavora appunto a Bruxelles e vive ormai dal tempo che abbiamo detto, ed è anche un mio studente, no Goffredo?
Sì.
Molti anni fa hai studiato i miei corsi, poi tra l'altro ci siamo visti anche di persona alcune diverse volte per fare formazione dal vivo, quindi Goffredo è un professionista ed è anche una persona del gruppo. Uno di voi, per così dire, che ha saputo mettere in pratica con grande costanza e impegno, ve lo assicuro, quello che ha imparato e poi ovviamente ci ha messo del suo, perché si arriva a certi livelli come ha fatto lui, soltanto mettendoci poi il proprio impegno, la propria voglia di fare. Insomma, anche di questo parleremo stasera. E infatti la prima domanda che farò a Goffredo riguarda il lavoro del consulente comunicazione a Bruxelles. Dopo parliamo invece del lato politico, quindi di come un candidato può riuscire a farsi eleggere, e poi andremo a parlare anche della campagna elettorale per dare consigli sia a chi seguirà le campagne da consulente sia a chi si vuole candidare, perché il prossimo anno, Goffredo, ci sono molte elezioni. E mentre si collegano i nostri amici, io vorrei farvi capire perché questa serie di webinar si chiama Verso un 2024 di vittorie, perché in Italia ogni anno ci sono elezioni, ma il prossimo anno è speciale, il prossimo anno è l'anno in cui far tesoro di tutto ciò che possiamo imparare adesso e che potete imparare da gennaio con la riapertura del corso, perché il 2024 sarà l'anno delle elezioni europee, che come sappiamo sono molto importanti, adesso per chi non lo sapesse spiegheremo il perché. Ma non solo, l'anno prossimo si vota in 5 regioni italiane, ci sono 5 regionali, tanto è vero, io Goffredo e cari amici sto già facendo delle consulenze per le regionali in questo periodo, perché ovviamente ci si comincia a muovere prima quelli in gamba. C'è Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria. 5 regioni e oltre 3.700 comuni pure vanno al voto nel 2024. Di questi comuni, 27 sono capoluoghi di provincia e 6 sono anche capoluogo di regione. Parliamo di città importanti come Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Quindi, se volete fare il lavoro del consulente di comunicazione politica, nel 2024 avrete tantissimo lavoro, ovviamente se vi farete trovare pronti, se volete candidarvi nel 2024 avrete un'opportunità unica per realizzare il vostro obiettivo, il vostro desiderio, il vostro sogno di servire la vostra comunità, appunto entrando in politica. E caro Goffredo, come si sta a Bruxelles da professionista della comunicazione politica? Com'è lavorare lì? Se ci vuoi raccontare un po'.
Sì, perdonate. Allora, la situazione è sicuramente, direi, ottimale, se non anche bellissima da vivere da consulente appunto politico come comunicatore, perché comunque il Parlamento europeo è un ambiente internazionale che ti permette appunto di avere contatti con persone che arrivano da tutte le parti d'Europa, tutti i 27 stati membri che appunto compongono l'Unione. Dal punto di vista della comunicazione è un ambiente diverso da quello sia nazionale che direi anche regionale, perché la comunicazione che avviene dal Parlamento europeo, al mio modesto parere, è meno concentrata sui grandi slogan, però a differenza magari del nazionale o del locale, però è una comunicazione che è comunque anche importante da portare avanti, è una comunicazione molto istituzionale ed è una comunicazione anche più difficile, secondo me, perché alcuni temi non vengono recepiti dai cittadini in modo diretto, certo. Quindi è più difficile da far arrivare a loro. Sono grandi, sì, temi che molte volte non vengono appunto recepiti facilmente, vengono visti molto distanti appunto perché arrivano dall'Unione Europea, che è vista come un'entità sempre lontano, quindi il nostro,
esatto,
facile ad avvicinarli,
sì,
alla gente.
Anche perché i giornali italiani riprendono poco il lavoro che si fa al Parlamento europeo, e dunque diventa ancora più importante il lavoro sui social, sui quali Goffredo è specializzato. Ma c'è una novità a riguardo, caro Goffredo e cari amici. L'ultimo sondaggio Eurobarometro, di pochi giorni fa, pubblicato ieri, dice che quest'anno, quindi per le prossime elezioni, l'interesse dei cittadini per gli europei è aumentato. È aumentato moltissimo, addirittura se si votasse la prossima settimana parteciperebbe il 68% degli elettori, ovvero il 9% in più rispetto alla precedente tornata elettorale. Un valore importantissimo, soprattutto perché sappiamo che invece il trend è contrario, verso l'astensionismo in generale. Quindi invece va ad incrementare la partecipazione, c'è molto più interesse, in particolare c'è interesse per i partiti di estrema destra, ma questo riguarda più poi le singole campagne elettorali. Quindi, Goffredo, mi immagino che dal prossimo Parlamento europeo, se ci saranno personaggi politici carismatici, comunicatori bravi, si riuscirà a sentir parlare di più dei temi europei, anche perché appunto con la destra al governo in Italia si parlerà molto di immigrazione e sicuramente la destra farà un buon risultato e quindi dovrà poi dimostrare qualcosa, dunque insomma sarà sicuramente interessante. E Goffredo, al Parlamento europeo, un professionista come te, tu sei entrato molto giovane, tra l'altro. Quanti anni avevi quando hai cominciato?
24 anni.
Di solito come funziona anche per i tuoi colleghi? Io lo so, diciamo ai nostri ascoltatori. Viene fatto un contratto direttamente con il Parlamento europeo?
Allora, io sì, spiego giusto due differenze su quello che sui contratti anche al Parlamento europeo, perché io lavoro da 10 anni al Parlamento come assistente accreditato e quindi seguo singolarmente un deputato e ho al momento un contratto diretto col Parlamento europeo, ma come consulenti appunto nell'ambito della comunicazione è possibile anche seguire la comunicazione dei personaggi politici con contratti diversi, che siano quelli di un prestatore di servizi, quindi una persona che emette delle fatture a seguito di una prestazione, oppure certo, quella di un assistente locale. C'è un'ulteriore figura oltre all'assistente accreditato, che è quello dell'assistente locale, che è un assistente che rimane nel paese membro di elezione, che sarebbe lo stato in cui il deputato viene eletto, e rimane solitamente nella sua circoscrizione. Quindi se è stato eletto al sud rimane al sud, se è stato eletto al nord rimane al nord, stessa cosa per centro ed isola.
Esatto. Quindi cari amici e care amiche, se voi volete avere l'opportunità di lavorare in Europa, non è detto che dovete fare come ha fatto Goffredo, trasferirvi a Bruxelles, perché ci sono tre tipi di figure. Il consulente esterno, come me che ho fatto diverse consulenze ai parlamentari europei, l'assistente, come fa Goffredo, che viene dunque assunto dal Parlamento europeo, quindi ha degli ottimi contratti, non entriamo nei dettagli, ma sono informazioni pubbliche, e quindi potete costruirvi una stabilità economica molto importante, e anche l'assistente, come hai detto che si chiama quello sul territorio?
L'assistente locale, viene chiamato
assistente locale, che quindi resta sul territorio, perché ovviamente l'eletto al Parlamento europeo ha interesse e dovere di mantenere un legame sul territorio, di continuare a fare eventi, comunicazione, incontri sul territorio. Quindi potete lavorare con il Parlamento europeo anche stando nella vostra città d'origine. No, Goffredo, è molto interessante questo aspetto.
È super interessante e aggiungo una piccola cosa. È fondamentale in realtà avere sia l'assistente locale che gli assistenti qui, ovviamente, e rimanere sul territorio è fondamentale, perché alle elezioni europee, sicuramente lo dirai anche tu dopo, Marco, per ribadirlo, è fondamentale prendere le preferenze. Quindi i territori sono fondamentali per le elezioni europee, perché le persone nelle urne dovranno scrivere il nome del candidato, perché in base alle preferenze, esatto, si verrà oppure no.
Sì, entriamo già nel un po' più in profondità su come funzionano le elezioni europee, così da dare dei consigli ai nostri amici. Allora, le circoscrizioni sono solo 5. quindi vediamo se si vede la tabella. Sì, la campagna elettorale è molto impegnativa, è impensabile improvvisarsi, sia perché servono le preferenze, cioè ci devono stare migliaia di persone che scrivono il vostro cognome, non è il voto al partito, ma il voto è personale, e non è di quelli che vi conoscono soltanto, perché se vediamo per esempio come abbiamo visto sono solo 5 circoscrizioni, quella del nord occidentale racchiude Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta, cioè se tu sei di Torino ti devi fare campagna anche in Liguria e Lombardia. L'Italia nord occidentale comprende Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, cioè tu hai insieme sia Veneto che Emilia Romagna, è un lavoro enorme. Italia centrale, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, Italia meridionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, e poi le due isole, Sicilia e Sardegna. Quindi è un lavoro veramente enorme. Goffredo, tu hai vinto due campagne, sei stato consulente per due campagne vincenti. Come consigli di organizzarsi per riuscire a fare una sfacchinata del genere senza spendere magari insomma qualche centinaio di migliaia di euro?
Sì, noi siamo riusciti a fare due campagne in realtà anche a livello economico non super dispendiose, anche se dal punto di vista delle energie, le energie sono tantissime da utilizzare nella campagna elettorale europea, perché appunto bisogna coprire tutto il territorio della circoscrizione. Quello che abbiamo fatto noi, soprattutto nella seconda campagna, è stata quella di concentrarci nelle regioni al di fuori della nostra, perché mentre... Sì, abbiamo fatto un'operazione diversa, perché mentre nella prima ci siamo concentrati tantissimo sulla Calabria, nella seconda ci siamo concentrati al di fuori della Calabria, proprio perché la nostra notorietà in Calabria era molto più alta dopo un primo mandato, quindi abbiamo optato per cercare di prendere più voti possibili al di fuori della Calabria, dove eravamo più certi di ottenere comunque un risultato. A differenza
è stato un rischio.
È stato un rischio, però dagli eventi sui territori, dai diversi feedback che ricevamo, comunque dalle persone con cui eravamo in contatto, che va dall'associazione all'imprenditorio, un po' a tutto il mondo componente elettorato, eravamo molto più sicuri che in Calabria i voti sarebbero usciti.
Quindi il messaggio non è: qua già mi conoscono, vado fuori a fare campagna. Ho lavorato bene 5 anni in Parlamento, ho comunicato bene 5 anni sui media nuovi, tradizionali e sul territorio, allora mi posso permettere di allargare il raggio. Ma la prima volta, Goffredo, che nella circoscrizione regionale, si è concentrato prima sul territorio suo, loro.
La prima campagna è stata praticamente dedicata quasi tutta alla Calabria, e attraverso i social network siamo riusciti comunque ad arrivare anche a tantissimi elettori in Puglia e tantissimi elettori in Campania,
quello sì.
Regioni anche più grosse rispetto anche alla stessa Calabria, perché il bacino di voti più grosso effettivamente al meridione, almeno per la nostra circoscrizione, appunto in Campania e in Puglia, ed è lì che solitamente si le partite per ottenere preferenze.
Quindi per poter vincere due volte di seguito, per essere eletti due volte di seguito, i primi 5 anni, perché poi in Parlamento europeo sono 5 anni, a differenza dell'Italia dove magari può durare 2 anni, abbiamo visto un anno e così via, devi fare 5 anni di campagna elettorale permanente, devi lavorare, devi fare il tuo dovere, ma nel frattempo devi comunicare, perché poi dopo ce ne sarà un'altra di campagna, ovviamente questo vale sempre, però soltanto se fai questo poi riesci ad essere rieletto. La comunicazione non si ferma mai, per questo io insisto molto sulla comunicazione istituzionale, cioè di chi viene eletto e amministra, oppure sta all'opposizione, è uguale. Questo è molto importante, quindi Goffredo ha potuto allargarsi presso altre regioni perché aveva già seminato alla lunga durante la prima. Ecco, c'è un utente, Goffredo, che adesso vediamo il nome perché StreamYard non ce lo dà, che è confortato dalle tue parole, perché dice anche a Giacomo, stessa strategia attuale per la seconda campagna, quindi anche lui sta puntando a questa strategia. Bene, poi facci sapere, caro Giacomo, se ha funzionato anche per te. Bene, quindi... Sì, prego.
Se posso, giusto per Giacomo, per noi ha funzionato, nel senso che i voti dalle altre regioni sono arrivate. È stato un grande dispendio a livello di energia proprio umano, perché noi abbiamo comunque percorso tutte le regioni in auto. Abbiamo incontrato davvero tantissima gente, abbiamo cercato di arrivare anche nei paesini più piccoli, perché anche lì che ci sono meno magari elettori, però quei paesini magari sono appunto, non hanno un impegno verso un politico, anche perché le elezioni europee sono molto più libere, posso definirlo, sono più libere rispetto alle politiche regionali.
Quelle amministrative, per esempio.
Quindi arrivare anche in quei posti in cui magari i grandi partiti o determinati partiti non vanno a fare campagne, secondo me è molto importante.
Questo è molto interessante, quindi c'è stato un grande lavoro di viaggio, di chilometri, in quel periodo, Goffredo, mi confermi che ci si deve dedicare soltanto alla campagna elettorale?
Sì, non è che, solo campagna elettorale, non esiste nient'altro.
Non esiste nient'altro, no Goffredo, se non riesci a fare un territorio del genere, ma questo vale pure alle regionali, perché anche una singola regione è grande, poi lì vai sulla tua provincia, però la tua provincia o più province in base alla regione sono comunque grandi. Quando io dico, amici, se volete entrare in regione, in Parlamento, volete entrare al Parlamento europeo, durante la campagna elettorale dovete fare solo quello. È un tour de force per un periodo ristretto, ma non esiste di farlo come secondo lavoro, come hobby, perché c'è gente che si mette lì a testa bassa e morde il terreno, quindi pure voi dovete fare così. No, Goffredo, chilometri, sì, sì. Chilometri. E in quel caso guidava il candidato, guidavi tu?
Ho guidato tantissimi chilometri direttamente anche io. Ho montato video e fatto post e scrittura di testi anche in macchina mentre si viaggiava spostandoci, perché comunque viaggiavamo in tre.
Eravamo tre.
Il candidato, io come la parte della comunicazione e qualcuno che mi potesse sostituire a guidare nei momenti in cui io dovevo appunto creare i contenuti, rielaborare dei testi e tutta
questo...
la parte di testi.
Te l'ho chiesto perché a volte mi devo adannare quando faccio le consulenze con i candidati, perché non si prendono gli assistenti durante la campagna. Serve il social media manager che vi viene appresso, ed ecco Goffredo, che poi non è solo social media manager, ma è uno stratega che fa tutta la comunicazione dei suoi assistiti. Però vabbè, diciamo in particolare sui social, ma perché mette le mani direttamente. Ci deve stare una persona che aiuta il candidato per le questioni di segreteria, quindi per gli appuntamenti, e che qualcuno che guida. O che almeno si alterna con il candidato, perché bisogna fare un sacco di chilometri, non li può fare il candidato, perché il candidato deve mandare messaggi, deve fare video, deve mandare email, deve rispondere al telefono, tantissimo. Deve stare nelle chat, non può guidare.
Se posso, deve arrivare anche riposato, perché poi tantissima gente...
Esatto.
Fa domande, quindi non può arrivare stanco, cioè non si può mostrare già stanco davanti appunto un possibile elettore, oppure infastidito o innervosito perché appunto stanco. Deve essere appunto riposato, deve dare l'impressione positiva anche all'elettore che lo incontra e che fa delle domande.
Esatto, deve arrivare con tanta energia, che sappiamo che è uno dei fattori fondamentali per la persuasione. Quindi se arriva perché ha fatto un viaggio lunghissimo o nel traffico, questo proprio non esiste. Questi sono consigli, signori, che vengono dall'esperienza, e anche il racconto di Goffredo. Voi non avete sentito altri racconti di qualcuno che lavora a Bruxelles, perché nessuno li pubblica come facciamo su questo gruppo, quindi sono perle di cui vi invitiamo a fare tesoro. Benissimo, quindi c'è qualcuno che parla anche di budget, però può essere una domanda le cui risposte possono essere fuorvianti, perché in alcuni casi c'è il partito che investe, in altri casi si chiede ai candidati di investire. Quindi non mi. E poi dipende pure dalla circoscrizione, dipende dal candidato, se è già famoso oppure no. Non
Sì,
mi preoccuperei molto.
sono molto particolare, appunto dipende molte volte dal candidato, dipende dal partito che candida appunto il candidato e dipende da come si decide appunto di finanziare la campagna elettorale e come gestirla. Sicuramente da caso a caso varia, secondo me non c'è cioè non dare un budget fisso per la campagna elettorale,
Esatto.
anche perché dipende come viene diviso e su che cosa decide magari anche lo stesso candidato di investire.
Sì, ci possiamo fare un'idea. Quanti mesi prima hai cominciato la seconda volta a girare le varie regioni?
Allora, noi abbiamo iniziato un mese prima della campagna elettorale. Ovviamente eravamo già
Quindi
attivi.
2 mesi prima delle elezioni.
E
Eravate già
ovviamente
attivi e questo è chiaro per tutti e 5 gli anni.
gli eventi, quindi nei mesi precedenti comunque c'era una presenza sui territori, ovviamente che si andava a intensificare e poi ovviamente nei 2 mesi prima, per poi non parlare proprio della campagna, l'attività è stata praticamente quella della campagna elettorale già da 2 mesi prima, sì.
Perfetto, quindi 5 anni di campagna permanente, 2 mesi di tour proprio, no? Stretto, quotidiano sul territorio. Così va bene, ma fatevi due conti. Anzitutto, se è la seconda elezione, ovviamente c'è più budget. La prima volta, quanti mesi prima? Però la prima volta è stato un caso particolare,
Sì, a volte è
erano
stato un caso, il nostro è
tempi.
stato un caso particolare perché comunque i candidati sono usciti molto in ritardo. Io sinceramente oggi, dopo 10 anni di esperienza, darei come consiglio a chi non è, chi arriva per la prima volta oggi, magari si candida anche 6 mesi prima, se non anche un anno prima di iniziare una
Bravissimo,
campagna. Darei
bravissimo,
anche 2, però dipende
bravissimo.
ovviamente dalla politica e dal partito, perché se è un partito in cui si riesce già ad avviare una campagna elettorale 2 anni prima, ovviamente si arriva con un grande vantaggio su chi si candida all'ultimo minuto, arriva pensando di poter vincere le elezioni solo 6 mesi prima, mentre qui c'è stato un lavoro per chi è partito 2 anni prima, che ovviamente è stato più intenso ed è più conosciuto. Quindi sì, dipende molto dai partiti. Io darei 2 anni per chi ha la possibilità di farla partire da 2 anni. Chi non ha la possibilità perché arriva con una candidatura all'ultimo minuto, praticamente un 6 mesi prima, bisogna
Bravissimo.
partire.
Quindi adesso sono 6 mesi prima, a gennaio sono 6 mesi prima, quindi
Sì.
per questo stiamo facendo questa live adesso e a gennaio riapriamo le iscrizioni del corso, perché questo è il momento per riuscire a fare in tempo spingendo al massimo. Apro un attimo sul telefono per leggere una domanda, Goffredo, perché il computer non so perché è un pochino impallato. Quindi è molto importante. Allora, era Giorgio Burrini, ciao carissimo, sul budget per la campagna, ma probabilmente hai contatti con Goffredo. Lo conosci Giorgio Burrini, Goffredo?
Forse ci siamo sentiti
Ok.
altre
Vabbè,
volte.
comunque poi casomai Giorgio ne parliamo in privato, insomma, perché non voglio dare messaggi pubblici sui budget in questo caso, poi ne parliamo, perché sai che era un periodo particolare per le europee l'altra volta, insomma. Allora, campagne di comunicazione, dice Matteo Bardi, sfruttando il micro targeting diviso tra città e quartieri. Su questa rispondo io, Goffredo. Essendo dei collegi enormi, Matteo, io consiglio una targetizzazione fatta bene, ma non il micro targeting come faremmo a livello amministrativo in una grande città o a livello regionale. Se c'è, per esempio, nel caso di. Quindi il targeting va fatto, ma non per quartieri, al limite fallo per province. Anche perché il tema europeo non è mai specifico sul quartiere o su una zona piccola, non lo è neanche sulla provincia, tranne se sono successe delle cose proprio particolari, ok? Quindi vedi un attimino, parti dal programma e valuta se ci sono delle differenze, se ci sono dei temi più sentiti in una provincia o meno. Altrimenti vai con delle creatività, quindi delle grafiche, dei video, dove fai delle chiamate, delle call to action su base regionale e può bastare. Quindi la targetizzazione regionale va fatta. E proprio in casi specifici, cioè dove ci sono effettivamente notizie o punti del programma relativi a qualcosa accaduto in una provincia specifica, lo fai su base provinciale. Non andrei oltre come Zoom, che intendo qualcosa lì di base provinciale. Chiude una fabbrica, è successo qualche giorno fa, chiude una fabbrica importante su un territorio, è legato questo al PNRR, che è un tema europeo, allora sì, lì gli fai la micro-targetizzazione sullo sviluppo, sul lavoro, sul sostegno alle aziende, a quelle fabbriche lì, e va bene. Però la notizia dell'altro giorno, che gli asili stanno fuori dal piano, va bene per tutte le regioni, non è micro-targetizzabile. Chiede Giacomo, avete fatto accordi con qualcuno per la terzina? Come hai individuato, se sì, il candidato per eventuale accordo? Allora sappiamo sì, che potete scrivere tre nomi quando andate a votare alle europee e ci deve essere almeno un uomo e una donna se ne scegliete più di uno. Cioè, avete allora, fatto accordi nel vostro caso?
Allora, rifletto anche oggi pomeriggio su questa parte perché ero sicuro qualcuno sarebbe arrivato con la domanda sulle accoppiate sì. E darò anche il mio punto di vista su questa cosa. Perché
sì, sì, pure l'esperienza degli altri, non solo la tua, quello che hai visto dai tutti i tantissimi candidati con cui hai girato, insomma, in quel periodo.
Allora, solitamente quello che accade, o quello che è accaduto almeno nella mia esperienza, durante la prima campagna elettorale, dove la maggior parte dei candidati erano poco conosciuti, c'è stata più, diciamo, voglia di cercare di fare degli accoppiamenti uomo-donna. Nella seconda campagna elettorale questo è avvenuto anche, molti volevano accoppiarsi con il nostro candidato perché era più conosciuto e quindi cercavamo di far girare il loro nome accoppiato a quello del nostro candidato.
Quindi chi era più conosciuto? L'altro?
Era più conosciuto il nostro.
Era più conosciuto il nostro candidato. Quindi voi aiutavate questi altri.
Sì, hanno cercato di accoppiarsi con noi. Quello che abbiamo fatto noi ovviamente è stato non accoppiarci con nessuno, comunque non portare avanti nessun accoppiamento di nome, perché essendo più conosciuti andrà ovviamente nel rispetto di tutti i candidati e abbiamo evitato accoppiamenti diretti o comunque accordi con un singolo candidato, così da poter permettere a tutti di giocare la stessa partita. Quello che mi sento di dire è di ovviamente provare a fare l'accoppiamento, dipende ovviamente dal partito, con chi è più conosciuto o chi ha già fatto un mandato. Però evitare di portare, quando si va ad incontrare la gente o sui social network o sulla comunicazione mezzo stampata, troppi nomi. Perché quello che noi avevamo notato, almeno io, è che facendo troppi nomi alle persone, anche per strada, durante i convegni, e le persone non ricordano tutti i nomi quando vanno nelle urne, e quindi il nostro obiettivo è quello di far ricordare quello del nostro candidato.
Bravissimo.
Quindi dobbiamo portare avanti sempre e solo tendenzialmente il nome del candidato, perché le persone andranno nelle urne e scriveranno uno, massimo due nomi. Le persone che scriveranno tre nomi saranno pochissime rispetto a quelle che scriveranno un
sì,
nome.
Sì, è proprio gente della base che conosce proprio personalmente tutti, che sa come si vota. Quelli comunque li prendereste come voti probabilmente se siete in gamba. Questo condivido pienamente, Goffredo, questo è un consiglio, fatene tesoro. Quindi il messaggio è, di principio, no ai ticket alle accoppiate, per non sbagliarci. Se però vogliamo valutarle, fate un ticket con chi è più noto di voi, quindi siete voi che vi fate trainare al limite. Ma perché? Perché il motivo principale è quello che ha detto Goffredo: se fai girare troppi nomi, la gente si rimbambisce. Già che scriva il tuo non è facile, però lo deve fare. Là i santini diventano molto importanti. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo, lo dico per esperienza anche in altre, oltre alle europee, in tutte le elezioni dove si scrive il nome, quindi anche quelle locali, se tu ti accoppi con uno che non comunica bene, ti sta rovinando, perché tu te lo porti sulla pagina, tu te lo porti agli eventi, ma quello è fiacco, quello non ti tiene sulla comunicazione buona che stai impostando tu, se siete qui è perché volete comunicare bene. vai con uno che ti scarica, che ti butta giù. Quindi è devastante, vai a cercare di prendere qualcosa, ma in realtà è più quello che perdi se vai con uno appunto meno noto e dunque sicuramente meno bravo di te a comunicare. E questo è molto importante. Un'eccezione si può fare, abbiamo visto alle ultime regionali, se nella lista siete in due che sono staccatamente più noti degli altri, superiori, più famosi degli altri, allora a quel punto sì, siete tutti e due bravi a comunicare, siete di molto più noti degli altri, andate a monopolizzare praticamente il voto. E allora sì, lì fai l'accoppiata e votano tutti voi due, andrete, entrerete voi due con un numero di preferenze molto più alto rispetto al terzo. Se c'è questa diciamo specifica casualità, va bene. Però appunto sono eccezioni.
Che all'Europa può succedere se nella stessa circoscrizione hai più deputati che si ricandidano e che hanno fatto già lo scorso mandato. Bravissimo. Ovviamente anche fare la scelta di accoppiarsi è importante, perché appunto ci sono le preferenze e sarà eletto chi prende più preferenze. Quindi accoppiarsi, esatto, con un possibile competitor è comunque un rischio, perché, esatto, per centinaia di voti può essere eletto lui e non essere eletto il
tuo. Esatto, soprattutto se stai in liste che non faranno il pieno di voti, quindi c'è ancora un'altra specificità in più che giustifica le accoppiate. Dunque, come abbiamo visto, di linea di massima è evitarle, il consiglio. Allora, c'è un altro messaggio, un altro commento particolare, che lo mette in sovrimpressione, però ora ci leggo il nome, che dice che ha notato una tendenza, allora, riguardo, sì, all'origine dei candidati. Ecco, è Giorgio. Ho notato che i candidati che erano nati in un capoluogo di provincia, ma non famosi, hanno avuto molti più voti nella provincia rispetto a chi è nato in un paesino della stessa provincia.
Sì,
ma non famosi. Dici.
È un caso che abbiamo notato anche noi, sia durante la prima che la seconda campagna elettorale, proprio perché il nostro candidato era nato in un capoluogo di provincia, al di fuori della nostra regione. E abbiamo notato che in quel capoluogo di provincia, anche se non eravamo stati tantissimo presenti, abbiamo preso tantissime preferenze, molte di più di quelle che ci aspettavamo, essendo appunto un capoluogo fuori dalla nostra regione. Ed effettivamente sì, questo fenomeno può avvenire, e credo che all'Europea avvenga perché le persone tendono di votare appunto un candidato che sentono più vicino. Siccome già la questione europea è sentita molto lontana dal cittadino, la tendenza a votare qualcuno che sia della propria città, secondo me, è una tendenza, okay, forte all'europeo.
Chiaro, verissimo. Un senso di appartenenza proprio base, capito Giorgio? Sei nato nel paesino, sì, sempre nella stessa provincia, ma quando sai bene, nasci in un paesino, sei di quel paesino. Se sei del capoluogo, allora è diverso. Comunque se sei appunto in un grande centro, è diverso. Sì, questo è interessante. Devo cercare creatività da cui prendere spunto? Allora, devi sapere come deve essere fatta una creatività. Ne abbiamo parlato in modo, diciamo, per iniziare, anche gratuito, qui sul gruppo diverse volte. Nel corso invece c'è proprio un approfondimento, che ovviamente non possiamo fare in questo modo, con diversi esempi. E ci sono degli elementi per le creatività che non devono mancare. Dopodiché uno sì, si può pure ispirare, però deve sempre mantenere il proprio stile, perché soprattutto in politica, quando copi troppo poi si vede, si sgamano. Questo è, se non sì, Matteo, non è mai, insomma, il caso. Comunque, per quanto riguarda le europee, mantieniti sullo stile grafico del partito con cui ti candidi e poi la creatività la personalizzi in base al territorio, soprattutto basandoti sulle notizie calde. Quindi se c'è la fabbrica grandissima che ha chiuso e serve che l'Europa accetti quel punto del PN, quel punto, quell'investimento del PNRR, metterai la foto della fabbrica, metterai la foto del Parlamento europeo o di qualche soggetto in particolare e poi il testo in Europa per i nostri lavoratori, in Europa per lo sviluppo del nostro territorio, in Europa per e così via, capito? Questo fondamentalmente per personalizzare, di avere uno stile sempre riconoscibile con i colori del partito, con i font anche del partito, e poi dopo, con le, grazie alle notizie, insomma, riesci a personalizzare un po'.
Infatti, se posso, Marco, è fondamentale. Prego. Durante la campagna praticamente seguire la stampa, non dico quotidianamente, ma ora per ora, perché noi una cosa che abbiamo fatto nei nostri spostamenti era seguire tutte le notizie, anche mentre ci spostavamo, per capire qual era il tema anche della piccola città o della città più grossa in quel periodo, in quella settimana o in quel giorno. Per personalizzare proprio la comunicazione, anche l'incontro con l'elettore, avevamo già il tema che ci avrebbe posto. E quando facevamo il nostro intervento, o preparavamo l'intervento, o il post, o la grafica, erano già... il tema era già stato individuato prima e lo trattavamo già dando una risposta ai cittadini, e questo ci ha aiutato a riuscire a coinvolgere anche l'elettorato.
Assolutamente, le grafiche ormai sono quasi tutte uguali, è vero, perché la maggior parte dei social media manager politici sono incompetenti. Come dice Goffredo, informandoci riusciamo a personalizzare il messaggio, e lunedì nella seconda live che farò invece con un altro professionista sempre presente qui nel gruppo, parliamo proprio di social network e di come fare una comunicazione nuova sui social network. Quindi mi raccomando, non mancare lunedì, perché parliamo proprio di questo, e martedì 12 e parliamo di contenuti brevi in particolare, una novità. E io ti ringrazio, Goffredo, vediamo se c'è qualche altra domanda, dopodiché andiamo a salutare i nostri amici. E quindi i partiti si stanno già organizzando, stanno già litigando, stanno già cercando di capire come si devono posizionare. La destra al momento è favorita.
Sì, la destra è favorita, qui a Bruxelles si sente tantissimo la pressione sul cambiamento che ci sarà in Europa. Queste europee sono più sentite proprio perché la comunicazione e il messaggio che sta passando nelle diverse nazioni è quello che si sta per decidere il futuro dell'Unione. Quindi teoricamente ognuno si sente più coinvolto, perché potrà contribuire con il suo voto a decidere quale Unione avremo da dopo le elezioni del 2024.
Questo è molto interessante. Quindi lì da voi c'è questa, cioè a parte l'Italia, dove guida la destra radicale, e non solo l'Italia, anche appunto come sappiamo in altri paesi, c'è questa sensazione che le destre radicali vogliano arrivare per rivoluzionare un po'.
Sì, in Parlamento c'è la preoccupazione di alcuni partiti, ma c'è la preoccupazione che l'Europa possa prendere appunto questa ventata di destra e quindi avere uno stravolgimento anche su tutte le politiche portate ad oggi avanti dalla Commissione e dal Parlamento. Però dal punto di vista comunicativo, il fatto che si possa decidere il futuro di una nuova Unione è un messaggio che secondo me si può sfruttare entrambi gli schieramenti.
Certo.
È possibile utilizzarlo per portare la gente a decidere appunto quale Europa si vuole, se si vuole l'Europa delle destre, per esempio, l'Europa alternativa con delle proposte, utilizzando le proposte del proprio partito.
Quindi il messaggio di cambiamento sarà un messaggio vincente, sia che si sia partiti di sistema che cosiddetti antisistema, è un messaggio curvilineo. Curvilineo significa in comunicazione che entrambi possiamo parlare della stessa cosa, di cambiamento, però per ragioni opposte. E questo è interessante come spunto proprio per la campagna che dovremo fare. Bene, Goffredo, grazie ancora. Io ti auguro un buon lavoro, in bocca al lupo chiaramente per altri 5 anni a Bruxelles. Se qualcuno ha intenzione di candidarsi e volesse contattarti, sei ancora disponibile? Fanno in tempo? Ok.
Può contattarmi tranquillamente.
Perfetto, quindi potete contattare Goffredo. Chi ha contattato me già sa che, come io ho dovuto dire, non ho più spazi, non abbiamo più spazi con i miei collaboratori, però io raramente lo faccio, consiglio persone che conosco personalmente, che hanno studiato con me e non solo ovviamente, perché ha anche un percorso accademico, credo importante, quindi lui sentitelo per l'Europa perché appunto ha esperienza ed è un professionista affermato. Benissimo, grazie, noi ci vediamo martedì sera sempre alle 21 per parlare di social network, delle novità, di come fare una comunicazione nuova sui social. Buona serata a tutti.
Buonasera.